you are. I'm talking about a split decision made in anger, you know. I'm talking something that could change my life forever. Is it worth it? No. Is it worth it? No. Should I stay here and watch the show?
State per ascoltare Zeitime, in diretta dagli studi di Roma in Via Nazionale 5. No. In diretta su Zeitime, Riccardo Cotumaccio con voi dalle 15 alle 16 in diretta su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Gli do il bentornato in diretta, ormai non è più il nostro regista, è un nostro speaker, il signor Flo. Buon pomeriggio.
Ma buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ormai così ci sto prendendo davvero gusto.
Dai, finalmente a voler fare le scarpe alle nostre donne. Non c'è soltanto più Tommasone, ma c'è anche il nostro Flo. Ormai introduco con i Green Day, ormai per me tu sei Green Day.
E io la ringrazio.
Carissimo Flo, la settimana prosegue sotto incessanti polemiche legate specialmente alla geopolitica, legate al mondo della TV, legate al conflitto israelo-palestinese, tutte tematiche che ci portiamo, devo dire, con noi nella quotidianità da tantissimi anni, ma che si stanno in questo momento riattivando anche in termini di opinione pubblica. Grazie al Festival di Sanremo, grazie alla denuncia di Galli, grazie in qualche modo alla censura di Mara Venier, o meglio al comunicato letto da Mara Venier, e si sta mobilitando l'opinione pubblica, si sta spaccando. Noto da una parte, come sempre, il popolo italiano, la popolazione europea a schierarsi maggiormente al fianco delle vittime in questo momento, sì, palestinesi, e le istituzioni magari dimostrare maggior vicinanza allo Stato israeliano. È una spaccatura che si ripropone, devo dire, ciclicamente.
Sì, è vero, e è stato proprio il Festival di Sanremo a smuovere ancora di più le acque dell'opinione pubblica, che mi fa piacere vedere, insomma, dalla parte del paese oppresso, perché io, diciamo, personalmente l'idea è quella sempre che ci sia un oppressore e un oppresso. In questo caso la Palestina è il paese oppresso, ma i numeri parlano chiaro. Penso che lì non ci sia opinione, lì è la verità, i morti parlano chiaro, e soprattutto gli ultimi atti, come quello dell'invasione di Rafah, è veramente una follia. Ricordiamo che Rafah è la città più densamente popolata del mondo in questo momento, più di 1 milione di persone sono state costrette a migrare proprio lì, dove era stata inizialmente millantata la speranza di terra pacifica di fuga, e adesso invece si ritrovano sotto i bombardamenti già da ieri notte.
E partiamo quindi con le notizie del giorno.
Pechino Palestino e il pressing su Israele. Fermate l'operazione militare a Rafah. L'esercito israeliano sta continuando le operazioni nella zona occidentale di Khan Yunis, la roccaforte di Hamas nel sud della striscia di Gaza, a un passo da Rafah. E lo ha detto, l'ho fatto sapere il portavoce militare, secondo cui sono stati uccisi oltre 30 terroristi ed è stato rafforzato il controllo dell'area con raid sulle infrastrutture terroristiche, i cecchini e pattuglie di Hamas. Nella parte occidentale di Khan Yunis, due terroristi hanno tentato di muoversi sotto la copertura della popolazione civile, ha proseguito la stessa fonte, aggiungendo che sono stati eliminati. Questo è un altro esempio, ha detto, dell'uso sistematico di Hamas della popolazione civile usata come scudo umano. I soldati hanno poi distrutto due depositi di armi locati nelle residenze dei terroristi. Oltre al sud, l'esercito ha operato anche nel centro della striscia di Gaza.
Ed oggi la Cina ha chiesto a Israele di fermare l'operazione militare a Rafah il più presto possibile. Lo afferma un portavoce del Ministero degli Esteri in un comunicato. La Cina si oppone e condanna le azioni che danneggiano i civili e violano il diritto internazionale, si legge nella nota. Pechino esorta Israele a fermare le sue operazioni militari il prima possibile e fare ogni sforzo per evitare vittime civili innocenti, per prevenire un disastro umanitario più grave nella zona di Rafah. E questo è il comunicato. Devo dire, tutto il mondo sta chiedendo a Netanyahu in questo momento di allentare gli attacchi. Lo stesso Biden, in un'indiscrezione di ieri, avrebbe definito a male parole il presidente israeliano.
Sì, sì, avrebbe definito troppo quello che Israele sta compiendo e forse sarà, se avverrà, la spaccatura che potrà veramente cambiare le sorti di questo conflitto. Rimanendo sul tema, ma guardando l'Italia, Israele nega l'ingresso a Francesca Albanese, funzionaria ONU italiana, per accuse di antisemitismo. Israele infatti ha negato l'ingresso nel paese a Francesca Albanese, inviata del Consiglio dei diritti umani dell'ONU. La decisione, hanno fatto sapere i ministeri degli esteri e degli interni, è dovuta a un suo tweet, dopo che il presidente francese Emmanuel Macron aveva definito gli attacchi di Hamas del 7 ottobre il più grande massacro antisemita del nostro secolo. Albanese su X aveva replicato:
ok, andiamo in break musicale, lo facciamo all'inizio di una puntata, devo dire, piena di contributi a partire dalla giusta frequenza, ci accompagna veramente ogni giorno, e poi ritroveremo il nostro Luca Lovisetto da Bologna con la sua classica Indie Break, un gran pezzo rock di About Wayne, The Maniac of the Seventh Floor, tra poco.
So clean, so damn irritating, and I keep on quivering. Even when it's not there, it's always in flame, always there, damn propelling quiet. You don't see its fire. So who do you think you are? But it's never enough to deserve your gentleness, my roaring symphony, touching you every night. That is my prize. I'm the sweetest pupil and I go through the blind. I wanna live twice. So who do you think you are? Still my last.
Playtime. Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
State ascoltando la giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Il paradiso non è il luogo dove si va dopo la morte, ma la capacità di vivere amando e sorridendo. Don Pino Puglisi. Ciao a tutti, io sono Edoardo Buti, studente del liceo scientifico Pacinotti Archimede di Roma. State ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. La frase che avete ascoltato in apertura era quella detta dal personaggio del quale vi parlerò oggi. Quando si parla di lotta alla mafia, spesso si pensa istintivamente solo a magistrati, avvocati o forze dell'ordine. Ma c'è chi ogni giorno ha lottato con tutta la sua forza e per i suoi ideali per dire no alla violenza e all'odio. Sto parlando di Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi, come tutti sappiamo, era un prete. Nacque il 15 settembre del 1937 a Brancaccio, quartiere popolare di Palermo, e a 16 anni iniziò il suo percorso religioso. Nella vita quotidiana, oltre a svolgere l'attività di prete, si dedicò all'educazione di giovani ragazzi con difficoltà familiari e di ragazzi che erano rimasti intrappolati direttamente o indirettamente nella rete oscura della mafia. In pratica cercava di far ragionare i ragazzi, offrendo loro aiuto, supporto e ascolto. Negli anni in cui fu prete a Brancaccio, furono molti giovani che persero la vita a causa della mafia. Durante questi anni di servizio, pur di lasciare qualcosa a questi ragazzi, accettò il fatto di essere perseguitato dalla mafia. Utilizzò sempre un modo di comunicare e trasmettere i valori nei quali credeva. In particolare, i suoi discorsi erano centrati sull'amore. Lui, che nelle mani aveva Dio, doveva essere in grado di amare chiunque e di aiutare chiunque. Don Pino Puglisi muore il giorno del suo compleanno, il 15 settembre 1993, all'età di 57 anni. Viene ucciso da un agente della mafia, senza alcuna pietà e senza il coraggio di farsi vedere in volto. Don Pino, però, era un uomo forte, capace di amare sempre e capace di far scuotere l'animo del suo assassino con un semplice gesto, un sorriso. Questo gesto resterà nella mente dell'assassino e lo porterà poi al pentimento. Il killer diventerà negli anni successivi collaboratore di giustizia. Dopo la morte di Padre Pino, sulla sua figura vennero girati diversi film, tra i quali uno dei più conosciuti, Alla luce del sole. Il film, uscito in Italia il 21 gennaio 2005 e diretto dal regista Roberto Faenza, vede Luca Zingaretti interpretare Don Pino. Il film ha vinto anche un premio ai David di Donatello. Inoltre, su di lui e sulla sua storia, si sono ispirati altri film, libri e serie TV. Don Pino Puglisi, poi, diventò la prima vittima della mafia ad essere proclamata martire dalla Chiesa Cattolica. E il 25 maggio 2013, Don Pino Puglisi, anche chiamato 3P, viene beatificato da Papa Benedetto XVI. Su di lui, anche Papa Francesco, poi, terrà un discorso, il 15 settembre 2018, a cui centinaia di migliaia di persone hanno assistito. 3P è stato per me fonte di riflessioni. Mi sono domandato più volte come facesse a sorridere sempre, come facesse a sopportare minacce, a essere tranquillo perfino prima di morire. Forse Don Pino aveva la consapevolezza di aver trasmesso un piccolo seme di bontà e di speranza e di aver causato una piccola grande rivoluzione a Brancaccio. Alessandro D'Avenia, nel suo libro su Don Pino, Ciò che inferno non è, dice che l'uomo sul punto di morte ha dei rimpianti, quello di aver lavorato troppo, di aver pensato troppo ai soldi, di non essere stato più tempo con i cari, ma soprattutto di non aver fatto nulla di buono nella propria vita. Ecco, secondo me, Padre Pino questi rimpianti non li aveva. Era invece quasi felice perché sapeva di aver passato tutta la vita ad aiutare e ad amare incondizionatamente, perché a volte basta un sorriso come una scintilla a far scoppiare l'incendio. Grazie a tutti per aver ascoltato questo podcast sulla figura di Don Pino Puglisi e sulla sua storia. Un saluto da Edoardo Buti del Liceo Pacinotti Archimede di Roma.
ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
The faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. I'm with you, I lose my mind, because I'm bending over backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far.
Musicali del martedì, io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie. Archiviata con successo una settimana all'insegna di Sanremo, dei Grammy e del Super Bowl, ritorniamo nei locali, nei live club di casa nostra per alcune segnalazioni, partendo da un concerto di una band leggendaria che ha fatto capolino ieri sera a Milano, all'Arcibellezza, e questa sera saranno a far tappa a Bologna, al Locomotive Club. Stiamo parlando dei Dearoff, una band stravagante e inimitabile che da 28 anni porta in giro il loro indie rock matematico, strambo, sghembo e imperdibile dal vivo. Si tratta del tour di presentazione di Miracle Level. Sembra assurdo dirlo, ma è il primo album in studio della loro carriera interamente cantato in giapponese, nonostante, come sappiamo, le chiare origini della frontwoman della formazione di San Francisco. 28 anni di carriera live punteggiata da alcuni grandi successi anche di pubblico e critica, e una formazione di una nicchia, di una fanbase sempre più solida, che in questo caso si rafforza anche di più grazie alla verve creativa in studio con Mike Bradowski, che ha collaborato a Miracle Level e che in questo caso ha dato come ingegnere del suono un manifesto mistico di quella che può essere la qualità di uno studio di registrazione che riesce a rispettare la totale autonomia creativa di questi geni della musica. Ed è proprio negli studi di Mike Bradowski che è nato questo gioiello che verrà presentato questa sera al Locomotive, una formazione che in questi 28 anni di carriera ha un sacco di singoli e brani conosciuti da fan vecchi e nuovi. Io personalmente sono affezionato a un classico che hanno pubblicato qualche anno fa, si intitola Spirit Ditties of No Tone, e racchiude perfettamente le loro qualità e le loro particolarità come formazione. Loro sono i Dearoff.
Inspiration, uncensored.
Spirit Deities of No Tone, una citazione esplicita dell'ode di John Keats, composta nel periodo della massima espansione della poesia romantica inizio dell'Ottocento. Spirit Deities of No Tone, il brano che abbiamo appena ascoltato da The Runners 4, il disco del 2015 dei Dearoff, è invece un autentico capolavoro delle sonorità sghembe e allo stesso tempo orecchiabili della formazione di San Francisco, che questa sera ritorna in Italia e lo fa con un concerto imperdibile al Locomotive Club di Bologna. Proseguiamo con le novità a tema musica live, questa volta non per segnalare un concerto, ma un ritorno discografico dopo tanti anni dalla pubblicazione. È infatti stato ristampato un album leggendario, stiamo parlando di Paris dei Cure. È infatti arrivata un'edizione per i 30 anni dell'album, registrato da Robert Smith e soci a Parigi nel 1992, un disco che verrà rimasterizzato proprio dal frontman della formazione e ampliato con due tracce inedite. Il disco venne registrato originariamente, come dicevamo, nell'ottobre del 92, durante una delle date del tour in supporto a Wish. Contemporaneamente Cure pubblicarono anche Show, un altro album dal vivo registrato nel corso della parte americana del tour, con una scaletta più radio friendly proveniente dai concerti di Auburn Hills nel Michigan. Il doppio album live dei Cure Paris venne pubblicato originariamente nell'ottobre 93 e per il mercato europeo poi nel 94, da qui il ventennale. Per l'occasione viene rimasterizzata e va ripubblicato in un'edizione a due LP e un CD con appunto le due tracce bonus, un disco che è stato rimasterizzato proprio da Robert Smith assieme a Miles Showell agli Abbey Road Studios di Londra. Le tre esibizioni allo Zenith di Parigi dell'ottobre del 92 quindi vengono in qualche modo riportate in vita grazie anche alla nuova tecnologia che permette di ascoltare meglio questa performance incredibile, una performance nella quale la formazione inglese ha spaziato non solo nei brani pubblicati nel disco che stava promuovendo all'epoca Wish, ma anche alcuni classici della loro carriera, come per esempio Love Song, che andiamo ad ascoltare. The Cure live at Zenith. Thank you. questa era Love Song dei Cure dal live del 1992 al Zenith di Parigi, contenuto in Paris, il nuovo doppio album live dei Cure che viene rimasterizzato e ristampato in occasione del trentennale. Brano con il quale concludiamo la nostra puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zeitime.
Questa è Zeitime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is?
If that's the worst you got, better put your fingers back to the key.
The Memories in diretta su Zeitime alle 15.40. Ringrazio il signor Luca Lovisetto per la sua Indie Break. Siamo di nuovo in diretta con voi, Riccardo Cotumaccio, alla mia destra il signor Flo.
Ma quanto è bella la tua scelta musicale quando sono al tuo fianco.
Lo so, perché mi rendi un po' più rock, mi rendo un po' più alternative rock.
Io vedo in te che ci richiamiamo a vicenda quegli anni del punk pop, possiamo chiamarlo, quando il pop italiano non esisteva come esiste adesso. Adesso, no? Pensa che oggi il 99% delle canzoni che i giovani ascoltano sono praticamente di artisti italiani, cosa che alla nostra età non esisteva.
È vero,
completamente.
Questa è una grande riflessione.
Nessun artista rappresentava noi negli anni delle medie, per esempio dei primi anni delle superiori, erano tutte band internazionali, ecco, citavamo i Green Day, Blink, Sum 41, ma non c'era nessun artista italiano, c'erano le grandi voci, no? Elisa, Laura Pausini, Giorgia, ma nessuno si interfacciava a noi come fa per esempio adesso tutto il panorama rap, trap, ma anche pop in realtà. Guarda, ecco, guardiamo proprio Sanremo, è una finestra tantissimo aperta sui giovani.
E questo fa di noi generazione molto internazionale.
Martire. Forse.
Addirittura martire, cioè,
dal punto di vista
vittima di un vuoto fondamentalmente.
Secondo me, io ho sempre definito la mia generazione un po' la generazione che ha iniziato ad urlare questo, che ha fatto un po' da tramite per arrivare qui, no? Per arrivare ad oggi, in cui invece trovo un panorama musicale molto, molto attento a tutte le fasce d'età.
Eh beh, stiamo ascoltando forse la band di riferimento un po' di tutti di quegli anni là, li riconosci?
Linkin Park,
mamma
Linkin
mia.
Park che non hanno sbagliato un disco, forse gli ultimi due, ma è anche bello guardare un po' la parabola discendente degli artisti, ma credo che Meteora e Hybrid Theory siano dei capolavori indiscussi.
Ti dico una frase da anziano: Hybrid Theory ce l'ho in macchina, c'ho il CD in macchina.
Io ho tutti i loro CD e in macchina porto solamente gli originali.
Ah, io pure originali, assolutamente. Un giorno te li mostrerò la
bello,
mia collezione
privata. Anche io ne ho una. Tra l'altro ti dirò che quella dei compact disc è una cosa che continuo a fare, continuo a comprare i CD degli artisti che mi piacciono. Quando mi rendo conto che un CD lo sto, come si suol dire, squagliando su Spotify, magari su altre piattaforme di ascolto, lo compro. Guarda Billie Eilish per esempio, Dua Lipa, Bruno Mars, insomma mi piace continuare questa tradizione.
E se c'è dell'attuale periodo un artista di cui ti porteresti un CD in macchina? Cioè in generale?
In questo momento?
Sì.
Annalisa, posso dire?
Addirittura.
Annalisa per me in questo momento, ho guardato con attenzione come si evolvevano i personaggi di Elodie e Annalisa, che per me sono un po' le reginette del pop, che stanno cercando di rifare quello che negli Stati Uniti e anche a livello internazionale ha fatto un po' Dua Lipa, no? Quindi diventare un'icona del palco. Del palco vuol dire cantando, ballando, ma anche mettendo sul palco delle performance interessanti. Elodie l'ha fatto con l'ultimo concerto, secondo me Annalisa lo sta facendo più lentamente, singolo dopo singolo, con quello di Sanremo incluso.
E ce la sentiamo Annalisa, sinceramente.
Tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa. sinceramente.
Mai mi sarei aspettato una risposta del genere dal signor Flo, un grande amante del rock, un grande amante anche della musica sperimentale. Invece il CD dell'artista che porterebbe in macchina appartiene ad Annalisa.
Sì, devo dire che questa mia, diciamo, direzione iper pop, no, aspetta, con iper pop si definisce un altro stile musicale, però spudoratamente pop, l'ho maturata piano piano con il mio lavoro. Anche perché quando ero più giovane ero un po' scettico, io lo chiamavo il nazismo musicale, cioè quando si escludono a prescindere dei filoni musicali, no?
Come uno snobismo.
Però violento proprio, no, cioè tu ti giudico perché ti ascolti, oddio il pop, oddio l'italiano. E invece con questo lavoro, che è poi il lavoro del produttore, ti può capitare di dover produrre delle canzoni, delle musiche, delle colonne sonore di stili che magari tu non sceglieresti di ascoltare, ma che devi sviscerare, capirne un po' le regole e le leggi, e all'interno di quelle regole e leggi creare la hit in quel contesto, e lì ti rendi conto in realtà dei valori, a cosa si aggrappa quel filone, cosa si utilizza, come ci si lavora, e quindi con questi nuovi occhi ti rendi conto anche chi poi davvero fa. Vogliamo prendere il pop mainstream di Annalisa? Il pop mainstream davvero bene. Penso che questa produzione sia per me incredibile, mi piace moltissimo. Ci sono tantissimi riferimenti a canzoni che conosciamo. Mi diverte molto guardare Instagram e TikTok quando escono questi pezzi, che li fanno sentire in parallelo con i pezzi che magari citano. E anche la citazione nel pop è assolutamente legittima e giusta. Corsi e ricorsi storici anche nelle tendenze musicali ci sono state e ci saranno sempre.
E potremmo ancora dibattere a lungo, ma dobbiamo attenerci anche alla scaletta, carissimo Flo, e quindi tendenze X.
Can't sleep, can't breathe, can't think, can't. Everything getting harder to find.
In tendenza c'è hashtag Crosetto. Il ministro della difesa Guido Crosetto infatti è stato ricoverato d'urgenza in ospedale nella notte tra lunedì 12 febbraio e martedì 13 a seguito di un dolore perdurante da ieri mattina, fa sapere la difesa. Crosetto si è presentato da solo e a piedi al pronto soccorso di San Carlo di Nancy a Roma con forti dolori al petto. È stato immediatamente monitorato e poi sottoposto a una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause, ma fonti ospedaliere citate dall'ANSA dicono potrebbe trattarsi di una pericardite. All'amico Guido un forte, fortissimo abbraccio e gli auguri più sinceri di pronta guarigione, scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa. Rivolgo al ministro della difesa Guido Crosetto le espressioni della più sentita vicinanza e gli auguro una pronta ripresa, e afferma afferma il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.
I'm deadly sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis under edge of control. They take our money but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We gonna love.
La vicepresidente americana Kamala Harris si dice pronta a servire come leader, mentre i timori sull'età avanzata di Joe Biden dilagano. Lei, in un'intervista al Wall Street Journal, condotta due giorni prima del rapporto del procuratore speciale Robert Ure, assicura: sono pronta, non c'è dubbio. Negli ultimi mesi la Casa Bianca ha cercato di rilanciare l'immagine di Harris, che nei sondaggi registra performance peggiori di Biden. Sulla vicepresidente statunitense la tensione è alta, considerata l'età del presidente e la possibilità che potrebbe essere lei a sostituirlo nel caso in cui succedesse qualcosa mentre è in carica. Finora i democratici hanno evitato qualsiasi discussione su un piano B per il loro candidato alla presidenza, ma il rapporto del procuratore speciale Ure potrebbe aver forzato loro la mano dopo aver inferto un controverso colpo basso alle capacità cognitive di Biden.
Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
Passiamo a tutt'altro, al gossip, perché c'è hashtag Totti, Francesco Totti e Ilary Blasi sulla causa di separazione. Emergono nuovi elementi e nuove curiosità. Secondo La Repubblica, i magistrati avrebbero accettato di sentire Cristiano Iovino, il quale ha già fornito pubblicamente la sua versione dei fatti. Cosa è successo? Il personal trainer ha cambiato casacca ed è diventato Team Totti. Cristiano Iovino ha confessato di aver avuto una frequentazione intima con l'Ilary Blasi. Iovino ha anche raccontato che lui ed Ilary si vedevano soprattutto a casa sua, che la conoscenza risale al 2020 e che in caso può provare tutto.
In tendenza anche Rudy Garcia, l'ex tecnico del Napoli, tra gli altri. Dati a confronto, analisi tra i due tecnici che hanno guidato il Napoli quest'anno, ovvero Garcia e lo stesso Walter Mazzarri. La luce in fondo al tunnel non sembra apparire mai e la stagione sta scivolando via con conseguenze gravissime. La sconfitta di San Siro contro il Milan e la vittoria dell'Atalanta sul campo del Genoa hanno rallentato ancora di più la marcia dei partenopei, che adesso rischiano tanto. Il Napoli occupa attualmente il nono posto in classifica e il rischio è quello di rimanere fuori non solo dalla prossima Champions ma anche da tutte le competizioni europee. Dati alla mano, il confronto tra quanto raccolto dal tecnico toscano e Garcia vedono il francese in vantaggio. Affidare una squadra in grave difficoltà a Mazzarri è stata forse una scelta sbagliata da parte della dirigenza partenopea. Sono 9 le partite in cui il Napoli non è riuscito a segnare, soltanto 6 le vittorie in 16 partite ufficiali.
Chris Smalling prepara il rientro, ma c'è un piccolo giallo che ha acceso di nuovo i riflettori sul difensore inglese. Il calciatore ieri in gruppo nell'allenamento che la squadra ha svolto all'indomani del KO interno contro l'Inter ha abbandonato la seduta anzitempo per motivi ancora da chiarire. La decisione di interrompere l'allenamento è stata del calciatore, probabilmente determinata o da un fastidio fisico o dal timore di infortuni, visto il campo pesante per la forte pioggia scesa anche ieri sul Fulvio Bernardini. Oggi dunque gli occhi saranno tutti puntati su di lui. Se Smalling scenderà regolarmente in campo e svolgerà la seduta, il suo rientro contro il Frosinone o al massimo per Roma-Torino è assai probabile, altrimenti bisognerà rivalutare i tempi del suo recupero completo. hashtag anche Lino Banfi. Lino Banfi, uno dei più grandi attori comici del nostro paese, è diventato suo malgrado un meme. Il motivo? La sua impassibilità durante la finale del Festival di Sanremo 2024, che ha visto trionfare Angelina Mango con La Noia. In molti infatti hanno notato che Nonno Libero, seduto in prima fila al Teatro Ariston, è rimasto imperturbabile sostanzialmente tutta la serata. Non ride neanche per sbaglio, è serissimo, non ride neanche morto alle battute di Fiorello, la sua faccia è troppo forte, questi alcuni dei mille commenti a sottolineare la sua espressione immutabile e allo stesso tempo divertente.
Casinate con i traumi, fa snodare piano piano con l'età, eppure sta una Pasqua guarda zero drammi, quasi quasi cambio di nuovo città, che stare fermo a me mi viene la noia. Più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total. Ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Total. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare. Vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama Princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa.
Alla fine senti come entra in testa,
che pezzo,
Angelina,
che
Mango, sarà contento il papà che da lassù la guarda, eh?
Sarà contento il papà, soprattutto per l'esibizione nella serata dei duetti, per l'esibizione in cui ha cantato La Rondine. Veramente, veramente emozionante, veramente lei emozionata. Angelina Mango, che è un personaggio che mi piace molto artisticamente, per il percorso che sta facendo, e poi è giovanissima, secondo me è un'ottima interprete. Scrive e mi sembra veramente abbia tutte le carte in regola per continuare su questa strada.
La noia.
Non ci resta che chiudere, carissimo Flo, la trasmissione di oggi. Ti ringrazio per la compagnia. Ci sentiamo, ci vediamo noi qua domani.
Grazie a te, Riccardo Godomaccio. Dai, mi sento sempre più spigliato. Sto rubando la tua arte a piccoli pezzetti, a piccoli
piano
morsi.
Piano piano. Ma io te la regalo molto volentieri.
Io ti ringrazio.
La condivido come fanno i grandi, i giganti, quelli a cui io aspiro. Ciao.
Ciao.